Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.
La nostra bellissima sigla, Federica, bisogna imparare a ballare il tango.
Ah sì.
Come sei messa?
molto male, ma volenterosa.
Va bene, ci proveremo. Ben ritrovati su Radio Incontri, Patrizia Giommetti, Federica Marri per Incontri d'autore. Torniamo quindi a parlare di libri, come facciamo ogni settimana con questo appuntamento molto interessante, creato e voluto da Federica, perché è veramente una grande esperta di libri, ma io direi soprattutto appassionata, vero Federica?
Ecco, sì, infatti, più che esperta, direi appassionata lettrice.
Abbiamo un autore importantissimo per aprire questa puntata.
Sì, un attesissimo ritorno in libreria di Roberto Saviano, La paranza dei bambini. La paranza dei bambini è un libro molto crudo, molto violento, narra la storia di 10 ragazzini che in scooter sfrecciano contromano alla conquista di Napoli, quindicenni dai soprannomi innocui come Maraia, Pesce Moscio, Dentino, Lollipop, ma dalle scarpe firmate, famiglie normali e il nome delle ragazze tatuato sulla pelle, adolescenti che non hanno un domani e nemmeno ci credono nel domani. Non temono il carcere né la morte, perché sanno che l'unica possibilità è giocarsi tutto e subito. Sanno che i soldi li ha chi se li prende, e allora via sui motorini per andare a prenderseli questi soldi, ma soprattutto per andare alla conquista del potere. La paranza dei bambini narra la controversa ascesa di una paranza, cioè un gruppo di fuoco legato alla camorra, e del suo giovanissimo capo Fiorillo. Appollaiati sui tetti della città, imparano a sparare con delle pistole semiautomatiche mirando a parabole ed antenne, però poi scendono anche per le strade a seminare il terrore in sella ai loro scooter. A poco ottengono il controllo dei quartieri, sottraendoli alle paranze avversarie e stringendo alleanze con vecchi boss in declino. Paranza è un nome che viene dal mare, nome di barche, barche che vanno a caccia di pesci da ingannare con la luce. E come nella pesca a strascico, la paranza va a pescare proprio persone da uccidere. Qui si racconta di ragazzini guizzanti di vita come pesci, di adolescenze ingannate dalla luce e di morti che producono morti. Beh, Roberto Saviano in questo ultimo capolavoro entra proprio nella realtà che ha sempre indagato e ci immerge nella autenticità di storie immaginate come uno straordinario romanzo di innocenza e sopraffazione. Ricordiamoci che è un romanzo crudo, violento, senza scampo, che purtroppo narra di realtà.
Infatti ti avrei domandato proprio questo, Federica, un romanzo forse non per tutti gli stomaci?
Sì, no, non per tutti gli stomaci, ma per gli appassionati di questo settore, per chi, certo, vuole conoscere e approfondire una realtà che ci riguarda purtroppo, perché è storia del nostro popolo.
Assolutamente, e del resto Saviano ha trovato la sua strada nello scrivere proprio così, sì, raccontando, sì, di una parte di questa nostra bella Italia che però insomma vive e crede in cose insomma che a noi, per noi molto lontane. È anche giusto venirne a conoscenza, mi sembra doveroso se vogliamo essere dei cittadini, sì, a tutti livelli.
Devo dire però che a differenza di Gomorra, che era difficilmente leggibile da tutto il pubblico, questo libro si legge facilmente come un romanzo.
Quindi più romanzato, diciamo, indubbiamente.
Con un linguaggio alla portata di tutti i lettori.
Vabbè, noi abbiamo fatto questa bella introduzione al libro di Roberto Saviano, che comunque mi confermerai, essendo tu proprietaria di una libreria, non ha bisogno di troppa pubblicità, dal momento che ha veramente un suo fedelissimo pubblico, ormai molto numeroso.
E in espansione, direi, perché sempre più atteso, sempre più seguito, e c'è sempre più voglia di conoscere attraverso i libri di Saviano, quindi è un autore che si sta affermando notevolmente nel nostro paese.
Roberto Saviano, La paranza dei bambini, è il primo libro che abbiamo presentato in questo appuntamento di Incontri d'autore, e per fare una piccola pausa musicale abbiamo scelto una canzone assolutamente attinente al titolo, Samuele Bersani, Chicco e Spillo.
Thank you. cicatrice sulla faccia sta con suo fratello che si fa chiamare Spillo e sanno già sparare come dei cowboy. Chicco prova al sole di scaldarsi il cucchiaino, Spillo sta rubando un altro motorino, il maresciallo guarda l'Italia dentro un bar. Vecchi materassi, copertoni, lavandini, cessi rotti, cazzi disegnati sul palazzo del cornuto, gli africani alla stazione, l'avvocato dal barbiere, ancora un altro film di Alberto Sordi alla televisione. Chicco è a casa con la faccia sulla radio che trasmette la rubrica dei consigli e lui vorrebbe chiedere come si fa a fare una rapina in una banca e a scappare senza che si slaccino le scarpe, andare dove non c'è mai nessuno che ti sputa contro e ti vuol mettere nei guai. Tubi di cemento, scatoloni, pannolini, sacchi di immondizia messi come pali dai bambini, l'ambulanza della Croce Rossa, c'è qualcuno che sta male, il prete prepara la chiesa per il funerale. Spillo ha chiuso la felicità in un fazzoletto, ma si è seccata in un secondo benedetto. Pronto chi parla? Sono Chicco, vieni qua, che questa volta è proprio quella buona. Basta un cacciavite per entrare in paradiso, un cacciavite, aspettami che arrivo, prendi il motorino e in un minuto sono lì. Ma ti rendi conto quanti sono questi soldi e com'è stato facile rubarli? Finalmente ci possiamo comprare quello che ci pare, spiegami perché non parli. Lascia stare, sta un po' zitto, non ho voglia di parlare, manca poco, abbiamo finito, andiamo via. Scappa presto, non fermarti, corri cazzo, non voltarti, la sirena è quella della polizia. Chicco e Spillo saltano come due gatti sulla sella, schizzano tutta manetta, figli di puttana, non ci prenderete mai. Guarda che casino, guarda dove vai a finire, ho anche freddo e ho paura di morire. Stai attento, frena, ciao.
Temi importanti e dolorosi come quelli trattati da Roberto Saviano, torniamo subito ad un po' di leggerezza. La leggerezza ce la dà questa volta Federica un'autrice americana che si chiama Jenny Lawson. Dal poco che ho letto di questo libro, che si chiama Facciamo finta di niente, sembra veramente molto divertente.
Già che è divertente si capisce dalla copertina, che ha un topolino in copertina, un topolino troppo simpatico
con il mantello da principe azzurro
o da mago.
Ecco, interpretazioni personali.
Bene, sì, Jenny Lawson è una scrittrice americana già molto nota negli Stati Uniti e in questo libro la scrittrice ci racconta la storia esilarante ed imprevedibile di una ragazza cresciuta nel profondo Texas che ha saputo trasformare i propri punti deboli in straordinarie armi per aggredire la vita, ma a suon di risate, rendendola allegra e colorata. Quindi parliamo di una storia assolutamente vera. La protagonista del libro è proprio lei, Jenny. Jenny, che da piccola desiderava solo essere come tutti gli altri, il suo sogno però è stato mandato in frantumi da un padre che per il compleanno avrebbe potuto regalarle soltanto una vasca piena di procioni. Un'infanzia così povera che le scarpe invernali erano fatte di sacchetti di pane e una sorella stranissima, orgogliosa di travestirsi continuamente da pollo. Ovviamente tutto questo è stato anche la causa dei suoi problemi ossessivi compulsivi e le sue crisi di ansia che la portano a sedersi più volentieri sotto che sopra al divano. Eppure tutto questo non le ha impedito di trovare un marito innamorato e paziente che la perdona sempre tutte le volte che lo mette in imbarazzo davanti ad amici, colleghi e parenti, e non le ha impedito neppure di avere una figlia con i piedi ben saldati a terra. E poi sono proprio i momenti che in apparenza sembrano più terribili, no? Nella nostra vita, quando proprio vorremmo fare finta di niente, come il titolo del libro ci dice, che sono proprio quelli che ci rendono le persone che siamo. I momenti più difficili ci trasformano. Beh, Jenny è famosissima in America per il suo spirito sardonico, umoristico e il suo modo distorto un po' di guardare la vita, e con questo libro ha costretto anche milioni di lettori ad interrogarsi sorridendo sulla propria sanità mentale, quando proprio hanno dovuto ammettere di essersi domandati anche loro, leggendo il libro, come mai Gesù non venga considerato uno zombie, e di aver riso fino alle lacrime davanti a queste situazioni disperate. Effettivamente, bisogna dirlo, Jenny ti fa morire dal ridere anche su cose sulle quali non si dovrebbe ridere, e sai che andrai all'inferno per averlo fatto, ma ridi e ridi fino alle lacrime con questo libro.
Mi ha veramente incuriosito e ho tanta voglia di leggerlo. C'è da dire, Federica, che io invidio tantissimo la dote che ha questa autrice, cioè quella di metterla sul ridere,
sì,
di drammatizzare.
Sì, drammatizza tutta la sua vita, la proprio capovolta. Essendo anche affetta da questi problemi, da queste crisi, attacchi di panico, li ha trasformati, ha buttato tutto nella scrittura, e fino a rendere ridicole delle situazioni assolutamente gravi e fino a farci ridere su queste situazioni.
Assolutamente imperdibile questo libro, che si chiama Facciamo finta di niente ed è scritto da Jenny Lawson.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the world seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. To stay.
just need one good one to stay.
Con il prossimo libro Federica ci riporti di corsa in Italia con un autore che è diventato molto famoso anni fa con un libro che tu mi dicevi adesso è stato anche adottato da molte scuole e che piace molto agli adolescenti, che si chiamava Bianca come il latte, rossa come il sangue. Quindi parliamo di Alessandro D'Avenia che dopo insomma altri episodi letterari, vedo che ha scritto almeno altri 3 libri dopo quel grande successo, adesso si presenta con L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita. E noi abbiamo un po' scherzato su questa immagine di Leopardi che tutti ricordiamo, come lo vogliamo dire, il termine che viene insomma più
un po' triste,
usato, un po' triste, un po' lo sfigato della situazione. E D'Avenia ci tiene invece a farcelo conoscere più a fondo.
Beh sì, rivaluta comunque questa figura che erroneamente è stata considerata così da tutti quanti noi, no? Alessandro D'Avenia, ricordiamolo, è un professore molto giovane che ha a che fare con i ragazzi adolescenti tutti i giorni, insegnando in un liceo classico. E con questo libro ci mette subito di fronte a domande che tutti ci facciamo da sempre, cioè esiste un metodo per la felicità duratura? Si può imparare il faticoso mestiere di vivere ogni giorno in modo da farne addirittura un'arte, l'arte della gioia quotidiana? Beh, sono domande comuni, no? Ognuno se le sarà poste decine di volte senza però trovare delle risposte essenziali. Eppure la soluzione può raggiungerci all'improvviso o con un evento o con l'arrivo di qualcuno, no? Che ci può aiutare. In queste pagine Alessandro D'Avenia racconta il suo metodo per la felicità e l'incontro decisivo glielo ha rivelato quel famoso Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi spesso è stato liquidato troppo spesso, diciamo, come pessimista e sfortunato. Fu invece un giovane uomo affamato di vita e di infinito. Qui D'Avenia trova provocazioni per rispondere a tanti interrogativi cruciali e da molti anni si sente rivolgere dai ragazzi di ogni parte d'Italia, essendo lui sempre in giro a presentare i suoi libri. Domande che sono poi le stesse dei personaggi leopardiani, no? Saffo il pastore errante, Nerina e Silvia, Cristoforo Colombo e l'islandese, ad esempio. E domande che non hanno risposte semplici, ma che, come una bussola, se non le tacitiamo, possono orientare la nostra esistenza. Beh, D'Avenia in questo libro lancia un po' una sfida a tutti. In fondo il Leopardi ha trovato nella poesia, proprio nella poesia, la sua ragione di vita. E quindi la poesia era una passione per lui. E noi che cosa facciamo? Qual è la passione in grado di farci sentire vivi in ogni fase della nostra esistenza? Quale bellezza vogliamo manifestare nel mondo per poter dire alla fine, beh, nulla è andato sprecato? E in questo dialogo intimo con il Leopardi, D'Avenia ci aiuta un po' a rivalutare tante passioni della nostra vita, tanti interrogativi rimasti senza risposta. Devo dire che con questo libro è molto migliorato D'Avenia, mi piace molto di più rispetto ai primi libri, alle prime esperienze. Probabilmente questo è dovuto anche a una maturazione che lui ha avuto insieme ai ragazzi, nel suo percorso di vita con i ragazzi.
Avendo del resto cominciato a scrivere molto giovane, possiamo tranquillamente definirla una crescita. E il messaggio, se così vogliamo dire, se vogliamo estrapolare un messaggio da tutto questo, è che le passioni vanno seguite.
E che le passioni ti salvano la vita.
No? Questa è una gran bella frase, mi piace
tantissimo. Io ci credo in questa cosa, assolutamente. Sono sempre un grandissimo appiglio che tutte le persone dovrebbero avere la passione per qualche cosa, per la musica, per i libri, per uno sport.
Ma va bene anche l'uncinetto, basta tutto, che sia una vera passione. Oserei dire, con questo concludiamo, che vita è senza una passione.
Sì.
E questa bella riflessione ce l'ha portata il libro di Alessandro D'Avenia che si chiama L'arte di essere fragili.
Quando la penna mi scivola giù, disegno forme geometriche random e mi ritrovo in un posto mai visto, solo un salto nel vuoto e nient'altro. E gli occhi chiusi che a volte mi mostrano forme geometriche troppo complesse. Sarà che a volte serve il buio per ridare colore alla mente.
forme geometriche tagliano il cielo, segnano nuovi orizzonti. Grattacieli separano il sole, le luci al neon sopra i nostri tramonti. Dispositivi che uniscono uomini, fiumi riempiono le scale mobili. E siamo tutti uguali, sempre uguali, contenitori di emozioni normali.
Oh, baby, really feel like I do. You know that I'm addicted to you. And I don't think we'll last a day. The world is crazy anyway. Oh, if you really feel like I do. You know that it's about me and you. I know that we can't have it all.
Psichedelia, quanta bellezza nell'anonimia. Disegnare lo spazio e distruggerlo. Trasformare la passione in un numero. Quanti rancori che uniscono gli uomini. Le teste basse sulle scale mobili. E siamo sempre uguali, falsi, originali. Contenitori di emozioni normali.
Oh, baby, really feel like I do. You know that I'm addicted to you. And I don't think we'll last a day. The world is crazy anyway. If you really feel like I do, you know that it's about me and you. I know that we can't have it all, but will you catch me if I fall? 'Cause I'm addicted to you. 'Cause I'm addicted to you.
But if you really feel like I do, you know that it's about me and you. I know that we can have it all, but will you catch me if I fall?
Oh, baby, really feel like I do. You know that I'm addicted to you. And I don't think we'll last a day. The world is crazy anyway. Oh, if you really feel like I do. You know that it's about me and you. I know that we can't have it all, but will you catch me if I fall? 'Cause I'm addicted to you.
E come ormai tradizione vuole, Federica, concludiamo il nostro incontro con un libro dedicato ai bambini. Mancabile. L'autore questa volta è un autore importante, di quelli che sì, da sempre
che
fanno parte,
conoscere.
Dobbiamo conoscere, fanno parte della biblioteca degli italiani. Un libro di fiabe italiane di Italo Calvino si chiama Fiabe d'incantesimi.
Eh sì, assolutamente, Italo Calvino dobbiamo riscoprirlo, perché siamo abituati magari a leggere sempre i suoi romanzi, che sono bellissimi, però ha scritto molto anche per bambini, e queste fiabe sono legate alla tradizione italiana, delle tradizioni molto importanti che rendono le fiabe un po' particolari. Io ho letto queste fiabe alla mia bambina e mi sono divertita, ma ci ho anche ragionato molto. Infatti l'età consigliata, l'età di lettura consigliata in copertina è dai 6 anni, però io la allungherei fino ai 90, perché sono fiabe che si possono leggere veramente a qualsiasi età, anche perché alla fantasia non c'è limite, no? Beh, direi in 4 parole per ogni fiaba, perché questa è una raccolta di 6 favole. C'era una volta un padre che aveva un figlio solo. Così inizia la fiaba La scuola di Salamanca, in cui il ragazzo va a lezione per imparare a tramutarsi in ogni creatura. Poi c'è una principessa che crea con le proprie mani il reuzzo peperone e se lo sposa, ma rischia di perderlo a causa della turca cane. Un re imprudente osa prendere in giro una vecchia gobba, zoppa e collo torto, ma il giorno dopo si renderà conto che, suo malgrado, aveva avuto a che fare con una potente fata. Poi ci sono 2 negozianti di mare che litigano per la perdita di un figlio che, sopravvissuto, vivrà in una meravigliosa avventura tra palazzi incantati e principesse da salvare. C'è anche il bellissimo Sandrino tra le fiabe, che per apparire più brutto e per arricchirsi fa un patto pericoloso per ottenere le brache del diavolo. E infine c'è un re di principesse maritate al primo che passa, che dovrà invece dotarsi di molti oggetti fatati e affrontare prove difficilissime prima di riuscire a sposare la sua bella fiorita. Beh, sono sei fiabe piene di magia e di incanto che prendono forma nelle suggestive e delicate illustrazioni di Giovanni Manna. Le fiabe italiane racchiudono anche un tesoro tradizionale della fiabistica popolare che ci appartiene strettamente. Da quello scrigno Calvino stesso ha selezionato per i più piccoli queste sei storie in cui le vite di persone ed animali si intrecciano a magia, meraviglia e meraviglia senza tempo. Quindi ecco, come ripeto sempre, l'età di lettura indicata per le fiabe e per i libri di bambini non c'è.
Non c'è, anzi consigliamo di leggerle insomma un po' in tutto il percorso della nostra vita, di ritornare sempre un po' bambini. Abbiamo concluso così questo appuntamento con Incontri d'Autore, tra poco avremo l'occasione di ascoltare una puntata dell'audiolibro. Noi, cara Federica, ci ritroviamo la prossima settimana con altri quattro libri.
Certo, per fare sempre quattro chiacchiere su altri libri.
Avendo parlato di fiabe, ci salutiamo con una canzone che parla proprio di questo. Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco. Alla prossima.
Alla prossima.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti, tutti dissero felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Ogni favola è un gioco, è una storia inventata ed è vera soltanto a metà. E fa il giro del mondo e chissà dove è nata. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà. Universi sconosciuti, anni luce da esplorare, astronavi della mente verso altre verità. Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vera soltanto a metà. La puoi vivere tutta in un solo momento. È una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco, se ti fermi a giocare dopo un poco lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto è vera soltanto a metà.
Incontri d'autore, letture e informazioni sui libri con Patrizia Giommetti e Federica Marri.
Appuntamento con il libro di Bruce Goldstein, Un cane è meglio del Prozac. Dal capitolo Di no alle medicine. Quando entrai nello studio della dottoressa C, scalciai via le scarpe e mi sdraiai sul divano. Non aprii bocca. Allora, Bruce, com'è andato il weekend? Hai conosciuto qualcuno di interessante? Hai conosciuto una ragazza? Chiese. Scossi la testa da una parte all'altra. Mi coprì gli occhi con le mani. Oh, Bruce, mi dispiace. Che cosa è successo? Che succede, ragazzino? Mi ci volle qualche minuto prima di riuscire a parlare. Feci un respiro profondo, mi asciugai gli occhi e dissi: «Vuol sapere che cosa succede? Non ne ha idea. Mi sento peggio che mai e ho ancora attacchi di panico e sudo come un maiale. E questo litio non mi fa niente e sapevo che non avrei dovuto prenderlo e mi sta incasinando lo stomaco. È più sottosopra del solito e io non ce la faccio più, non ce la faccio più e basta. Smetto di prendere questa cavolo di medicina». «Bruce, abbiamo provato per mesi senza litio e ricordi cos'è successo? Hai visto il diavolo, Bruce. Devi prendere il litio, se vuoi stare meglio e devi avere più pazienza. Ti avevo detto che ci mette un po' a fare effetto. Lo prendi solo da un mese. Non me ne frega niente, sono tutte cavolate». «Cavolate, eh?» Il donnino smise di parlarmi, salì in piedi su una sedia, Marvin si mise a abbaiare, era spaventato, e lei: «Non preoccuparti, piccolo, mamma è qui». Prese un librino rosso, era grosso come un elenco del telefono, me lo lasciò cadere in grembo, lo indicò: «Ecco, controlla tu stesso. Quante volte ti ho detto che sei un caso da manuale di disturbo bipolare?» Mi mostrò la lista dei sintomi, li lesse uno dopo l'altro. 1. Fuga delle idee. 2. Grandiosità. 3. Allucinazioni. Devo continuare? Corrisponde al millimetro. Lo sapevo a gennaio e lo so adesso. Sei bipolare, Bruce, e devi prendere i farmaci. Come faccio a fartelo capire? Devi continuare a prendere il litio. Oh no, non se ne parla. Il litio mi fa solo sentire più depresso. Almeno prima avevo dei momenti di euforia. Adesso non provo niente. Sono anestetizzato. Non ho desiderio sessuale. E le giornate non finiscono mai. Non faccio che fissare la lancetta dei secondi, pregando che si muova più veloce, ma non lo fa. Voglio essere di nuovo euforico. Voglio essere maniacale. Voglio essere di nuovo me stesso. Smetto di prendere questa cacca. «Bruce, non è una buona idea», disse lei. «Ascolta, devi fidarti di me, devi dargli tempo. Ho avuto molti pazienti come te. Se smetti di prendere la medicina, le cose peggioreranno e sarà più difficile rimediare. Ma, Bruce, vuoi stare zitto un minuto? Sei impossibile. Fammi finire. Appena hai cominciato a prenderlo, devi avere pazienza, devi scoprire il dosaggio adatto a te prima di poter andare alle radici del tuo problema. È l'unico modo per poter dire che cosa succede dentro di te». Lei non ha idea di che cosa succede dentro di me, nessuno ce l'ha, sono una camera delle torture ambulante. «Adesso calmati, Bruce, quando devi vedere la dottoressa Williams?» «Boh, la settimana prossima, tipo, la chiamo. Le chiedo se può vederti domani. Regolerai il dosaggio del litio. Stai seduto lì e lascia che le telefoni». «Sì, sì». Quando raccontai alla dottoressa Williams tutto quello che mi stava succedendo, lei annuì un po' di volte e disse: «Le dico cosa farò, signor Goldstein. Alzò il dosaggio da 1200 a 1600 milligrammi, ma l'unica cosa che ottenni fu una lista più lunga di effetti collaterali. In sostanza, gli effetti collaterali erano l'unico effetto. Avevo le idee confuse, non riuscivo a pensare lucidamente e anche se riuscivo a mettere insieme una frase da dire, mi uscivano delle parole diverse, come se a pronunciarle fosse qualcun altro. Ma le parole erano l'ultimo dei miei problemi, visto che adesso cominciavo a biascicare. Era così imbarazzante. Avevo una forma acuta di bocca secca. Parlavo con le patate in bocca. Sembravo ritardato, afflitto da un disturbo del linguaggio. La mia lingua, rosa pallido, chiazzata di bianco, si incollava alle gengive come se fosse intrappolata in un vasetto di burro di arachidi. Bere un sacco d'acqua risolveva il problema solo per aggravarne un altro, la vescica. Aggiungiamo un'acne furibonda sulla schiena e i sudori notturni. Aumentare il litio chiaramente non era la risposta giusta. Dopo circa una settimana di effetti speciali, quando la depressione non voleva ancora saperne di andarsene, la dottoressa Williams mi prescrisse cautamente un antidepressivo. Ma dobbiamo stare attenti, signor Goldstein, gli antidepressivi funzionano in modo diverso con le persone affette da disturbo maniaco-depressivo, disse. Troppa serotonina nel suo cervello potrebbe scatenare episodi maniacali e ci ritroveremo punto e a capo. Il primo antidepressivo che mi prescrisse fu il Prozac, la pillolina verde e beige che aveva aiutato a stare meglio milioni di persone depresse. Non mi fece niente, tranne darmi la nausea e stroncare il poco desiderio sessuale che mi era rimasto. Poi fu la volta del Paxil, sembrava una marca di cereali per la colazione. Lo presi per una settimana o giù di lì, ma a Bruce non andò giù. Mi metteva sotto sopra lo stomaco. Avanti il prossimo, proviamo con lo Zoloft. Lo presi per una settimana. Risultato? Rien de rien. Avevo perso ogni speranza. Ero convinto che sarei rimasto intrappolato in quell'abisso di malattia mentale per il resto della mia esistenza. La dottoressa Williams non era d'accordo. Si sentiva in dovere di escogitare il cocktail psicofarmacologico perfetto che avrebbe messo fine alle mie incessanti metamorfosi. «Tenga duro, signor Costa, tenga duro», diceva. «Sì, vabbè». Per me era chiaro che i farmaci non erano la risposta. Ero più depresso di quando avevo iniziato a prenderli. Non me ne fregava niente che il liteo, il farmaco miracoloso, avesse contribuito a salvare la vita delle celebrità. Non stava salvando me, mi stava prosciugando di ogni vitalità che mi fosse rimasta. Ero tentato di piantar lì, ma non lo feci, non questa volta. Continuai a prendere le medicine come un bravo maniaco.
Incontri d'autore, proposte di lettura su Radio Incontri in collaborazione con Libreria Le Storie Camucia.